Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. La trasfigurazione, oggi noi celebriamo il ricordo di questo fatto stranissimo. Gesù sale sul monte e si trasfigura. E a veste sua divenne candida e sfolgorante. Nell'altro testo sta scritto: nessun lavandaio della terra potrebbe farlo così. E allora su questo passo del Vangelo, se uno ci riflette, nasce e muore in questa scena. Cioè, in fondo, noi, cioè, quello è il giorno trasfigurato. Gesù andò sul mondo e si trasfigurò. E con ciò, vedete, noi finiamo sempre con l'allontanare dalla nostra vita, dal nostro presente il Vangelo. Perché questo è un fatto che Gesù poteva fare, faceva i miracoli, faceva risuscitare i morti, e un giorno abbia cambiato aspetto e sia comparso in un'altra maniera, poi non leve non mette, non so se rendo l'idea. Io mi ponevo il problema studiando questo testo: ma a me che mi interessa? Ed è quella la domanda che mi faccio sempre, perché il Vangelo è stato scritto per me, per noi, ora e qui. Non è un testo che recuperiamo dal passato come un residuato archeologico, assolutamente no. Il Vangelo serve a me e a voi. Qui state domandando: ma questo che ha voluto dire l'Evangelista Luca? E allora poi, andando a rileggere il testo, mi sono trovato così invischiato, sono 40 anni che lo medito e non è un giorno, e ogni volta mi accorgo di aver segnato degli appunti che erano sempre appunti di dubbio e che restano dei dubbi, o meglio, degli input di riflessione in cui non sono mai riuscito ad andare troppo avanti, devo essere onesto. Ci sono troppe cose qua dentro che non funzionano quando sono andato a guardarle. E innanzitutto, perché sempre Gesù si chiama Pietro, Giacomo e Giovanni? Pare che erano terzetta, erano i più amici fra di loro. Invece posso dirvi che erano in fondo l'espressione della Chiesa futura. Pietro è la comunità dei fedeli e Giacomo e Giovanni sono il presbitero e il diacono, cioè i sacerdoti dell'Eucaristia. Ecco, ora io vi darò, come ho cominciato a fare, vi darò degli input, poi a casa voi ritornateci a riflettere, vi accorgerete che troverete anche delle risposte, anche se non siete addottorati in questa specifica materia. Dunque, Pietro, Giacomo e Giovanni salì sul monte a pregare, e già qua, vedete, è difficile dire che significa la preghiera di Gesù. E pare strano, Gesù si mette a pregare, subito lo buttiamo a terra, lo mettiamo lì, e chi prega? Se stesso. È o no il Cristo? È o non è il Dio? E quindi sorgono un sacco di problemi quando ve leggete. Facendo la storiella è facile: Gesù si butta a terra e si mette a far dire i salmi. A chi dice? Se stesso. Secondo punto, vedete, c'è un fatto: non dice che salirono sul monte, e egli salì sul monte, non dice che salirono sul monte. Quindi Pietro, Giacomo e Giovanni stanno o no su questo monte? Sono salite anche loro. Poi monte, noi immaginiamo il Vesuvio, immaginiamo un monte, una cosa di 30 metri, 40 metri, non pensate più di questo, una piccola vetta. E quindi in pratica salirono no, qua pare che non salirono, restarono alla base. E poi la sua veste divenne, ma la sua veste, volete intendere i panni che teneva addosso, o il suo corpo? Perché nella Bibbia quando si parla di veste si parla di corpo molto spesso, l'uomo ha come sua veste il corpo. Allora che cosa si trasformò in lui? La sua presenza fisica? O i suoi vestiti improvvisamente furono illuminati come fanno con i fari in televisione, illumina e qualcuno diventa tutto brillante. Probabilmente il suo corpo che si sta trasformando a questo punto, forse questo vorrei dire l'Evangelista. Cambiò d'aspetto nella sua veste, il suo volto cambiò e divenne un altro, dice il testo greco, divenne altra cosa. Quindi bisogna domandarsi, ma che sta succedendo qua sopra? Che senso? Come va immaginata questa trasfigurazione? È una trasformazione, è un venire in evidenza dell'anima nel corpo, perché l'anima è una fiamma, vedete, perché l'anima è luce. E quindi in pratica potrebbe essere questo il momento in cui Gesù si rivela non solo come essere materiale, carnale come noi, ma anche essere anima. Allora non è tanto la trasfigurazione, ma la rivelazione della dimensione di anima di Gesù. E quel Gesù anima, se ci fate caso, nessuno di noi lo considera. Noi amiamo le statue del Gesù uomo, ma anche nelle pitture difficilmente trovate un referente per questa fede. Cioè non sappiamo immaginare Gesù immateriale, anima, no? L'abbiamo vedere sempre con i capelli lunghi, come sta sulla sindone, eccetera. Poi vedete, e due uomini conversavano con lui. Poteva dire, e vennero Elia e Mosè e conversavano con lui. No, Luca fa capire un fatto importante, due uomini. E guardate che anche quando risorge nel racconto della risurrezione e si presentano due uomini. E qua viene il sospetto che allora il riferimento del testo non è fatto a Mosè e Elia del personaggio del passato, ma a me e al diacono. Siamo noi che veniamo. E che osserviamo questo, cioè noi vediamo trasfigurare, ora guardate l'Eucaristia che ho davanti qua, il pane e il vino, noi vediamo che questo pane e questo vino si trasfigurano e diventano qualcosa di splendido. Ecco, voi mi dovete scusare se io vi sto solamente accennando alle cose, ma capirete che non è possibile riuscirvi a fare, a commentare questo testo che è proprio un'esplosione di luci. Poi vedete, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. E pare sembra due menagrami, questi arrivano qua e tu devi morire, tu devi si rompere, tu devi cose, e che vanno a fare? Che senso tiene venire a raccontare a Gesù Cristo, a commentare che fra poco sarebbe stato messo in croce? Ma questo parlano però di esodo, vedete, che poi parlano di uscita, di cammino, cioè in fondo che si sta annunciando con questo evento? Si sta annunciando che noi possiamo passare da questa nostra materialità pesante, da questa nostra realtà umana, possiamo passare in una dimensione che è quella dell'anima ed è quella della santità. Vedete, qua dentro si cominciano a vedere queste luci, diciamo, dico, oltretutto le parole Mosè ed Elia, se lette in greco in un certo modo, significano quello che vi sto dicendo. Poi, altra cosa strana, Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno. E mi pare che il nostro Signore non ha detto, nostro Signore alle due di notte, all'una di notte si svegliò e disse andiamo sul monte a pregare, e quelli poi ci stavano dormendo e si venne il sonno. Strano questo sonno che viene, vedete, come strano il sonno nell'ora dell'orto, in cui tutto quanto sa Gesù va a pregare e loro si addormentano. Qua Gesù va a pregare e loro si addormentano. Che vuol dire Luca con queste cose? Di chi è il sonno? Il sonno è Pietro e i suoi compagni. Pietro, i miei compagni, io il diacono e tutti quanti voi che state in Pietro, è la Chiesa che si addormenta. Quindi c'è qualcosa di strano. Che cosa significa? Gesù sta sul monte, la sua più alta preghiera sarà quando a Gerusalemme lui morirà. Quella è la sua grande preghiera, cioè il suo grande contatto con la divinità. E quindi di fronte al sacrificio della croce, di fronte all'esaltazione di Cristo che sale su quel palo e va verso la sua divinità, di fronte a questa la Chiesa sarà sempre dormigliona, dormiente. e non capisce niente. Guardate quanto è pesante questo testo. O siamo in tempi in cui si parla della Chiesa, ognuno si sciacqua la bocca sulla Chiesa e va bene, e tanto teniamo tutti da dovere, diciamo, farci perdonare dal mondo, tutti quanti teniamo a farci perdonare dal mondo. Però pare sempre che la Chiesa deve essere sempre esaltata, è tutta bella, tutta grande, sempre, come dicono alcuni uomini politici, come sempre abbiamo detto. Noi stiamo sempre come sempre abbiamo detto, e noi siamo sempre a fare una grande cosa. In realtà, vedete, questi testi del Vangelo ci fanno riflettere che molto spesso la Chiesa sta dormendo, dorme e non prende atto di che cosa? Non delle cose del mondo, ma della rivelazione di Dio. Gesù si mostra nella pienezza della sua corporeità e animicità. Gesù sta intuendo l'Eucaristia, cioè, guardate, qua ci viene anche la santità. E la Chiesa? E la Chiesa dorme. E quindi che succede? Quando si svegliano, perché canta il gallo, come dice il gallo, sì, colui che ti sveglia, come Pietro, videro la sua gloria e i due uomini che stavano come lui. Cioè, quando voi vi svegliate voi, tutta quanta la Chiesa, vedete che ci sto io, il diacono, e Cristo sta con noi. E Pietro, allora, ecco la solita storia. Qua è una riflessione che posso portare ora al nostro presente. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qua. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. E Luca commenta: egli non sapeva quello che diceva. Che cosa vuol dire questo? Guardate, della lezione che possiamo ricavare da questa domenica. La Chiesa sono tanti personaggi che girano qua, c'è Gesù, Mosè, Elia, Pietro, Giacomo, Giovanni, ma la Chiesa deve essere una. Mosè può significare la legge, Elia può significare la coscienza, Gesù, diciamo, Pietro può significare la comunità dei fedeli, il sacerdote può essere una cosa, tutto quello che volete voi. Molti, come diceva Paolo, sono i carismi della Chiesa, ma uno solo è lo Spirito. E noi dovremmo trovare l'unità. Ecco la grande lezione di questa, secondo me, una delle grandi lezioni di questo testo. E quando si cerca l'unità, allora una nube li copre tutti. Cioè la presenza dello Spirito viene su di tutti quanti noi. E dalla voce dice: questo è mio figlio, l'amato. Noi lo riferiamo subito a Gesù. Io lo riferisco a me, a voi. Cioè, dice nostro Signore, quando voi vi terrete nell'unità dello Spirito, voi siete figli miei. E questo è un atto di consolazione, cioè capire che nella vita combattere per l'unità nella Chiesa non è un problema di carattere politico, di cordata che vince, o stanno facendo il conclave. E sapete come si sbraneranno fra di loro per le cose? Il problema è che si mettano in unità, che trovino l'unità, perché questa è l'unica cosa che chiama dal cielo una nube, il quale viene su di noi e dice: questo è mio figlio, quello che io ho amato. E io me lo sento come sacerdote, questo è mio figlio, io l'ho chiamato. Dato che il sacerdote ha una vocazione, una chiamata. E quindi questo passo finale si rivolge probabilmente proprio al sacerdote che fa l'Eucaristia. Ed è un altro filone di riflessione. Poi dice: appena la voce cessò, e qua facciamo l'ultima considerazione, Gesù restò solo. E questo penso che sia l'amarezza un poco di tutto il cristianesimo. Gesù restò solo. Qua i preti se ne vanno, i cristiani se ne vanno, i cardinali se ne vanno, i papi se ne vanno. Capare che sta restando solo Gesù solo. Riflettete alla solitudine del cristiano. Perché oggi come oggi non è solamente un problema del Cristo, facciamo la storia di 2000 anni fa, no, di oggi. E io nella mia vita ho sperimentato che significa la solitudine, non per lamentarmi, ve lo sto dicendo, anzi, ne sono felice di averla vissuta. Oltretutto mi ha fatto lavorare bene per tutta una vita. Però in pratica, solo, perché quando voi volete creare unità intorno a voi, troverete sempre gente che vuole dividere. E allora se si dividono le associazioni, si dividono le famiglie, si dividono tutto quanto. Eppure Gesù Cristo Resto, dice il testo greco monos, che poi un grafema, diciamo, che può essere letto in maniere diverse. E solo lui restò come calice, solo lui restò come centro di comunione. Allora io, quando vedo nella Chiesa tante correnti, tante maniere di pensare, che è una ricchezza, perché ognuno di noi ha una sua coscienza e nessuno può sostituirsi alla nostra coscienza, ma al tempo stesso vedo che non c'è in noi questa attenzione all'unità, dico, là non siamo certamente cristiani, perché Gesù Cristo una cosa voleva dire, dovete essere uniti. E così allora in Lui si unisce il nostro corpo e la nostra anima. Ci possiamo, come in questa terra, trasfigurare, ma siamo sempre una sola cosa, e siamo sempre una sola cosa perché siamo in Cristo. Ecco, fratelli miei, io mi rendo conto che vi ho fatto una capigliacchiera, vi ho detto troppe cose, però guardate, ho voluto farvi vedere come ci si sperde in questi testi. Ora io ci dovrei lavorare chissà quanti giorni, con l'aiuto di Dio, per poter mettere una serie di catechesi, perché sono nascoste diverse cose. E io non sapevo cosa predicarvi questa mattina, perché c'erano troppe cose che avrei dovuto predicarvi. Allora ho detto, gli faccio vedere perlomeno quello che io ho trovato e come io poi cammino. Ma camminate anche voi, non vi preoccupate. E che se tutto vi manca, leggete solamente Gesù restò solo e vi accorgete che forse là ci potete meditare a lungo e potete trovare una risposta di grazia.